Gli infedeli spuntarono sui pendii con le loro divisioni come nuvole di un temporale, ricoperti di un metallo blu. Arrivavano con un'ala di fronte ai valacchi e moldavi addossati ad una riva del Danubio, e con l'altra ala fino all'estremità delle divisioni tartare. Coprivano il monte e il piano, formando un fronte di combattimento simile ad una falce. Era come se si riversasse un torrente di nera pece che soffoca e brucia tutto ciò che gli si para innanzi.
Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia e soprattutto bentornati ad Ad Ferrum. Io sono Costantino, come sapete questa è la mia rubrica singola in cui mi trovo, diciamo, scollegato dal mio compagno di mille avventure Riccardo, però sempre in vostra compagnia perché avete apprezzato molto anche questa rubrica, come ovviamente quella di Riccardo Enigma. Di questo vi ringrazio perché comunque è sempre uno sprono per noi vedere che ogni cosa in più che cerchiamo di portare, insomma, prendendoci il giusto tempo tra le pieghe della vita reale, ecco, della vita di tutti i giorni, viene sempre apprezzato, viene sempre accolto con molta convinzione, e quindi per noi è sempre un bel motivo di, insomma, è una bella gratificazione innanzitutto, e poi è sempre un motivo in più per trovare tanto altro, e ci stiamo lavorando, insomma, non vi anticipo niente, ma ci stiamo lavorando, ci sono dei progetti che ci frullano in testa. Comunque, tutto questo è sempre per emozionarci, esaltarci noi e farlo anche insieme a voi. E quindi, grazie sempre comunque di tutta l'attenzione che ci state dando. Ecco, non era scontata e non la credevamo possibile, invece arriva sempre tutti i giorni e siamo molto contenti di questo. Come vi ho anticipato lunedì, per scusarci, del fatto che lunedì non siamo usciti, oggi parleremo di una battaglia che è affascinante e importante su molti punti, in molti piani, ecco, perché sul piano religioso sicuramente, sul piano politico perché praticamente sarà uno spartiacque della politica e soprattutto degli scontri tra l'Oriente musulmano in mano agli ottomani e l'Occidente cristiano, ma soprattutto è affascinante anche perché ha i contorni della battaglia fantasy, perché si parla di cavalieri alati che caricano da una montagna, c'è tutta la resistenza di una città allo stremo delle forze, nonostante tutto, insomma, c'è molto e molto di cui parlare e di cui, insomma, da cui essere affascinati. Sto parlando ovviamente della battaglia che ha concluso l'assedio di Vienna nel 1683 da parte degli ottomani, e ovviamente insomma, i cavalieri alati arriveranno soltanto alla fine, però state con noi, o meglio, state con me, perché insomma, ci arriveremo e sarà molto interessante. Perché parlo di battaglia che conclude un assedio? Perché effettivamente l'assedio di Vienna dura 2 mesi. Dal 14 luglio del 1683 fino al 12 settembre del 1683, che è quando poi la battaglia vera e propria di cui parliamo avrà luogo. Che succede? Succede per questo. Praticamente un secolo e mezzo prima gli ottomani ci avevano provato, no? Solimano il Magnifico aveva cercato di assediare Vienna nel 1529, spoiler, non c'era riuscito, ovviamente. Ed è per questo che a un certo punto ci si riprova e viene inviato il gran visir Mezzifolnu Kara Mustafa Pascià. All'interno di quelle che poi verranno chiamate, insomma, verrà di quella, dagli eventi che verranno chiamati guerra austro-turca, che partirà proprio dal 1683 e arriverà fino al 1699, ma questo ci interessa il giusto. Quindi, il 14 luglio del 1683 arriva l'esercito ottomano, forte di tra i 150.000 e i 300.000 uomini, non si saprà bene mai quanti saranno, anche perché non saranno mai presenti tutti a Vienna, perché molti distaccamenti partiranno ad andare a, a saccheggiare delle fortezze vicine, il territorio vicino, anche a fare rifornimenti, quindi non sarà mai tutto l'esercito schierato per combattere. Comunque, questo esercito arriva e succede subito una cosa interessante, ovvero l'imperatore austriaco Leopoldo I, con tutta la sua corte, se ne va. Si rifugia nella città di Passavia. Non se ne va soltanto per paura, se ne va anche perché riesce in questo modo a iniziare una lunga attività diplomatica, grazie anche al sostegno dei diplomatici di Papa Innocenzo XI, per cercare di organizzare un esercito che potesse arrivare in soccorso della sua capitale. A difendere Vienna rimangono circa 20.000 uomini al comando del conte Ernst Rüdiger von Starenberg, che come prima cosa si chiude all'interno delle mura della città, una città con delle mura all'avanguardia per il periodo, e rifiuta subito di arrendersi, ovviamente. Praticamente succede questo: queste mura sono fortissime, sono una doppia cinta muraria con alcune fortificazioni da cui si poteva sparare con dei cannoni all'avanguardia, soprattutto anche con dell'artiglieria, insomma, molto molto importante, collegati ai bastioni centrali. Quindi una cinta muraria fortissima. L'esercito degli ottomani non aveva cannoni d'artiglieria fatti per gli assedi, quelli che aveva erano molto molto vecchi, e anche quelli da campo non potevano appoggiare, no, il fuoco di quelli invece decretati per sbriciolare le mura. E quindi Kara Mustafa fa una manovra intelligente, ovvero, poiché aveva 5.000 uomini del reparto genieri, tra l'altro super all'avanguardia, molto molto importanti nell'epoca, insomma erano rispettati e temuti anche in Europa per la loro grande abilità di minaggio e controminaggio di mura o comunque fortificazioni di ogni genere. E quindi quello che fa praticamente è, innanzitutto, siccome dalle mura poteva piovere di tutto, fa costruire delle trincee dove sistema il suo campo in maniera che si potessero sentire protetti dal fuoco nemico, e poi comincia a far scavare delle trincee con cui praticamente i genieri arrivavano sotto i pezzi di muro insomma interessanti, e poi iniziavano a minarle per buttarle giù. Ora, questo è un piano molto importante. Tra l'altro, quello che fa è concentrarsi su un punto, il bastione Bug, che infatti piano piano inizia a cedere, e quindi, tra l'altro con una manovra già utilizzata contro i veneziani alla fortezza di Candia, però succede qualcosa che insomma non rende, ecco, Kara Mustafa il più grande dei generali, ovvero non si preoccupa minimamente della possibilità che qualcuno alle sue spalle possa arrivare, quindi decide di non fortificare il suo accampamento perché non voleva togliere i genieri all'azione principale. L'azione principale va avanti molto bene, Rivelino, insomma, una delle fortificazioni va giù con più mine, fu completamente distrutto. Tutti e due i bastioni che sono al torrente, insomma, dove sta concentrando l'attacco, furono rovinati sullo spigolo e danneggiati in vari punti, così che si creassero praticamente delle rampe nel momento in cui si potesse attaccare, insomma si sarebbe attaccato verso la città. Però questa azione va avanti, quindi sono due mesi, si arriva al momento che la resistenza di Vienna è messa su al punto di non ritorno, ecco, forse con pochi attacchi, quindi pochi giorni, si sarebbe ottenuto un passaggio all'interno della città. In quel momento non ci sarebbe stato più niente da fare per gli assedianti, però i difensori comunque sono aggressivi, sono efficienti, almeno in superficie ovviamente, e quindi rallentano più che altro l'approccio dei genieri per scavare le nuove trincee, quindi riescono in qualche modo a frenarli, però riuscivano invece molto meno a fare loro opera di controminaggio, perché era molto difficile per loro capire il punto esatto in cui i genieri avrebbero fatto scavare agli schiavi cristiani, chiaramente, il punto, insomma, la camera dove far esplodere le mine. E quindi purtroppo per loro la guerra, in certo senso l'assedio, lo stavano comunque perdendo. Poi dobbiamo considerare che siamo in estate, quindi le concentrazioni di civili e militari all'interno della città causa varie epidemie, tra cui la più importante è quella di dissenteria, cosa che ovviamente i turchi avevano sperato, anche se in realtà la dissenteria colpisce anche loro. E quindi così, così insomma andavano le cose. Che succede? Nel frattempo andiamo dall'altro lato, ovviamente, superiamo la città di Vienna, superiamo l'accampamento turco, arriviamo a Passavia, dove Leopoldo I effettivamente aveva ormai concluso questo accordo, e il Papa si era speso a operare un'opera di convincimento nella costruzione di una Lega Santa per combattere questa guerra, che effettivamente era una guerra religiosa, perché ovviamente, nonostante l'impero ottomano avesse sotto di lui delle forze cristiane, non cristiane cattoliche, ma comunque cristiane, era per loro una guerra santa. Loro stavano combattendo per cacciare il nemico, insomma l'infedele, dalle terre di tutto il mondo, o comunque sottometterlo. Conquistare una città come Vienna era molto importante nella loro mentalità. I turchi vedevano nell'avvicinamento a Vienna, nella conquista di Vienna, un modo per penetrare poi nel cuore della cristianità e cominciare poi anche a poter pensare di raggiungere Roma, che è qualcosa che loro hanno sempre pensato, sin dal momento in cui hanno conquistato Costantinopoli, che ormai era diventata Istanbul. E quindi, insomma, il momento era febbricitante. Che succede? Succede che nel frattempo, ovviamente gli austriaci già c'erano in zona, ovviamente tutte le truppe austriache non erano concentrate dentro Vienna, anzi fuori da Vienna c'era tutto il resto dell'esercito austriaco in mano a Carlo V di Lorena, che comincia a fare dei movimenti in appoggio alla capitale, intanto che l'imperatore concludesse insomma i suoi affari diplomatici. E quindi comincia a fare queste manovre d'appoggio, questi attacchi alle retrovie, a quegli eserciti che andavano a reperire viveri per gli assedianti e quant'altro. Soltanto che contro di loro si ritrovavano anche dei cristiani piuttosto arrabbiati, alleati dei turchi, soprattutto gli ungheresi di Imre Tokoli. Però praticamente questi ungheresi, nonostante insomma le loro capacità, spesso e volentieri venivano sorpresi dagli austriaci e quindi gli ungheresi erano costretti a ritirarsi. In tutto questo la macchina diplomatica continuava il suo corso, quindi i principi tedeschi erano d'accordo, quindi il re di Sassonia, il principe di Baviera accettano di unirsi in questa lega. Accetta anche il re di Polonia, molto molto sagacemente, perché poteva non immischiarsi in questa guerra, anche perché da un indebolimento dell'Austria, che in un certo senso era sua nemica, poteva soltanto guadagnarci. Soprattutto lui era impegnato in altre guerre con i russi e gli svedesi, che erano i suoi nemici giurati, però ha una pensata giusta, ovvero: gli ottomani, che peraltro sono suoi nemici, se prendono Vienna sono praticamente dentro la Germania. La Germania è ancora molto debole perché ha appena finito di essere devastata dalla guerra dei 30 anni, accaduta soltanto 40 anni prima, ma soprattutto ha avuto una grandissima epidemia di peste appena 10 anni prima. E quindi non opporrebbe resistenza. Il turco all'interno del mondo cristiano, all'interno dell'Europa, sarebbe stato inarrestabile a quel punto. E quindi decide di accettare l'invito del Papa e quindi viene in soccorso degli austriaci. Chi manca all'appello? Beh, una delle più grandi potenze. Anzi, forse la potenza più importante del periodo, la Francia di Luigi XIV, che se ne guardava bene dall'andare a dare una mano agli austriaci, che erano i loro praticamente corrispettivi all'interno dell'Europa. Quindi dall'indebolimento dell'Austria ne avrebbero soltanto giovato, e quindi non attaccheranno mai, non manderanno nessuno a dare una mano all'Austria. L'unica cosa che fa Luigi XIV, perché giustamente comprende che non può togliersi di tutto, perché altrimenti sarebbe stato tacciato di non essere abbastanza cattolico, che fa, invia una forza navale ad attaccare l'Africa ottomana, così che poteva dire: io ho fatto il mio, ho distratto il nemico in un certo qual modo. Quindi l'alleanza è costituita, i polacchi partono, si radunano attorno al re e se ne vanno, e cominciano a marciare verso Vienna. Quindi queste cose sfuggono a Kara Mustafa. Gli ottomani non sapranno mai effettivamente quante persone stanno arrivando a dare una mano agli assediati. Tra l'altro è tranquillo, perché sa che la Francia non attaccherà mai. A questo punto non capisce prima quali sono i pericoli. L'assedio è ovviamente, come già detto, durissimo. Ci sono malattie, fame, morte all'ordine del giorno. I morti all'interno delle mura saranno così tanti che purtroppo, visto e considerato che il cimitero è fuori dalle mura, saranno costretti a seppellirli nei sotterranei della cattedrale di Santo Stefano a Vienna. Ci sono ancora gli ossari, quindi si possono addirittura ancora visitare effettivamente i punti in cui sono sotterrati i morti tra civili e militari di quella grande calamità che può essere un assedio del periodo. Però a un certo punto Kara Mustafa inizia a capire che questa presa non è così facile, non è così a portata di mano. Quindi che fa? Inizia a sollecitare la distruzione delle mura e comincia a preparare un assalto finale. Rinuncia a combattere il Duca di Lorena, che ovviamente si deve allontanare dalla città perché capisce che sono troppi di più. Quindi le mura a poco iniziano ad essere erose dalle mine, si iniziano ad assottigliare, quindi l'apertura alla breccia è prossima. I viennesi si stanno organizzando per un combattimento strada per strada, vogliono impedire a tutti i costi di far conquistare agli ottomani la propria città. Si preparano a vendere carissima la pelle, ma a questo punto Kara Mustafa di nuovo fa un gravissimo errore. Peraltro i suoi uomini lo hanno già notato, i generali turchi e i giannizzeri soprattutto lo notano questa cosa, che non ha fortificato il campo perché vuole mantenere i genieri tutti da quella parte, e quindi a questo punto si crea una situazione abbastanza caotica. I turchi sono ancora superiori numericamente, però Carlo di Lorena prima o poi arriverà, e soprattutto sta arrivando il grosso dei rinforzi. Ignorano l'entità, però sanno che stanno arrivando. Dall'altra parte i viennesi sono allo stremo, non ce la fanno più, anche loro non sanno molto, mandano delle spie che riescono a passare lo schieramento turco e quindi cercano di far affrettare l'arrivo di questi rinforzi. In più c'è lo stesso, no? Duca di Lorena, Carlo V, che aspettava il re di Polonia, a cui si erano uniti i tedeschi, però era indeciso sulla strategia che poteva adottare, sulla tempistica soprattutto. Lui voleva fare un attacco immediato anche prima di questi rinforzi, però c'è l'imperatore Leopoldo che gli dice no, aspetta qui, non esageriamo, e così. In più, tra l'altro, è in disaccordo con quasi tutti i suoi ufficiali superiori, tra i quali figura un uomo che io approfondirò, perché, uno spoiler volante, la seconda stagione di Ad Ferrum sarà sui grandi capi militari, ed è un personaggio di cui ho letto pochissimo, però mi affascina, ovvero Eugenio di Savoia. Vorrò sicuramente approfondirlo, e magari ve ne parlerò nella seconda stagione di Ad Ferrum quando sarà. Il 6 settembre comunque Sobieski varca il Danubio su un ponte di barche che gli imperiali hanno fatto costruire a 30 km da Vienna, in un punto in cui c'era un ponte fatto distruggere dai turchi, che però non stavano controllando così lontano, perché 30 km ai tempi può essere considerato lontano, non stava comunque occupando il territorio più insomma nei pressi di Vienna. Quindi valica il Danubio, varca il Danubio e viene posto a comando dell'armata che ormai era molto molto formidabile, erano 75.000 uomini. E quindi con questo insomma illuminato no, ideale di difendere, di capire prima come una conquista di Vienna avrebbe portato problemi anche a lui, pure se adesso non si vedevano, e quindi a quel punto insomma diventa il re, diventa il comandante, è il comandante della di questa grande armata, è un'armata con tante lingue, tanti comandanti, tante sfaccettature diverse, quindi avrà i suoi problemi, perché mai nessuno tra gli europei, ma anche comunque in generale gli ottomani, si era trovato all'interno di una battaglia così grande e così così formidabile, ecco, così piena di sfaccettature diverse. Cara Mustafa infatti non fa nulla per motivare il suo esercito e nulla tra l'altro per fidelizzare quelle truppe che non erano turche. Addirittura si pensa che il Khan di Crimea, quando ha l'occasione di attaccare la cavalleria pesante dei polacchi, quando stavano ancora arrivando, esita, nonostante fossero vulnerabili. Infatti Kara Mustafa praticamente tra l'altro rappresentava una fazione di corte, della corte ottomana, intransigente, ortodossa, che era contro i giannizzeri, che peraltro era quella casta formidabile di guerrieri che ormai diceva la sua anche in ambito politico, e che quindi avere contro insomma, insomma era un problema, soprattutto perché erano i più grandi combattenti che aveva in quel momento. Comunque tutta la fazione peraltro dei giannizzeri, che quindi era ostile a Kara Mustafa, erano tutti quei musulmani tolleranti, detti anche eterodossi, ovvero il contrario di ortodossi, no? Quindi praticamente lui aveva contro la maggior parte dell'esercito, ma soprattutto la maggior parte dell'esercito più importante, quello professionale, quello che poteva vincere le battaglie. In più, questi giannizzeri, questa fazione, era quella che aveva le simpatie dei nobili protestanti ungheresi e anche degli ortodossi rumeni, che peraltro erano fedeli ai turchi perché erano meglio i turchi, che erano più transigenti rispetto alle forze controriformistiche austriache. Quindi in più aveva anche contro uno dei generali più importanti, Ibrahim di Buda, che era uno dei veterani delle grandi campagne ottomane e che quindi aveva grande ascendente sulle truppe, che erano contrari all'impresa di prendere Vienna sin dal principio. Avrebbero preferito una campagna che avesse conquistato delle fortezze di frontiera, quindi di ampliare un po' il territorio, di fare un passo per volta, o addirittura erano contrari alla guerra proprio sin dall'inizio. In più avevano il Principato di Valacchia, che era un po' ambivalente verso i nemici dei turchi, non aveva questa grande inimicizia nei confronti dei cristiani, e anzi, si pensa che molte delle truppe valacche si ritirarono nei giorni precedenti alla battaglia, sia ufficialmente adducendo varie scuse, ma anche piano piano, individualmente, disertando in maniera però che appariva un po' troppo sistematica e organizzata per non pensare che dietro ci fosse un piano o un ordine. Quindi abbiamo tutta questa situazione di caos. Da una parte un esercito che non era mai stato così variegato, dall'altra un capo che non ha fatto nulla per attirarsi le simpatie né dei suoi conterranei, né tantomeno di quelli che praticamente erano dei clienti degli ottomani, che più fa un altro errore. Non fortifica le colline a nord di Vienna. Praticamente tutti i passi a cui si poteva accedere per arrivare nella piana dove la città era costruita, erano tutti liberi e quindi, tra l'altro, non si sapeva effettivamente, non riuscivano fino all'ultimo a sapere quante persone effettivamente stavano arrivando. Quindi a questo punto, con questo piccolo stratagemma del ponte, erano già arrivati a Vienna. Queste forze della Lega Santa, così l'11 settembre, sono riunite sul Monte Calvo, in italiano Kahlenberg in tedesco, pronte alla resa dei conti finale con gli ottomani. Siamo alle prime ore all'alba del 12 settembre, viene celebrata una messa fatta da Marco Daviano, che era il diplomatico inviato da Papa Innocenzo XI, che avrà una grande, grande importanza proprio per la sua capacità di riuscire a riunire queste forze della Lega Santa. Si celebra questa grande messa, si tramanda da tradizione che il re polacco stesso avesse prestato il servizio all'altare, comunque era un re super cristiano. Quindi subito dopo la messa si comincia a combattere. Sono i turchi che aprono l'ostilità, ovvero mentre le forze cristiane si dispiegano, un'avanguardia di turchi cerca di interrompere questo dispiegamento, ma Carlo di Lorena e i tedeschi a quel punto vanno in attacco in attesa che i polacchi si preparassero. Cara Mustafa, visto e considerato che ha trovato troppo pronti i nemici, rinuncia ad ingaggiare battaglia perché spera di riuscire a entrare a Vienna in extremis, perché la situazione è praticamente in quel momento lì, in quel momento in cui si può entrare ma non è ancora sicuro. E quindi riesce a dare altro tempo in questo modo alle forze cristiane per sistemarsi. A quel punto le sorti erano in favore degli occidentali, e tra l'altro gli assediati ormai erano arrivati in rinforzi, finalmente sentivano la speranza dentro di loro, quindi dall'interno attaccavano le file dei turchi. La battaglia a quel punto era cominciata, molto più furibonda del previsto, e subito i turchi pagano l'errore che non erano preparati a difendersi dalle forze arrivate da nord, e tra l'altro l'elite dell'esercito, quindi i giannizzeri, erano schierati dove non serviva, ovvero li aveva lasciati intorno alle mura nella speranza che, una volta aperta la breccia, il grosso dell'esercito andasse direttamente a conquistare la città. Quindi alla fine le avanguardie, il grosso dell'esercito era coperto da una retroguardia di contadini presi, insomma, e portati al combattimento, quindi non proprio gli uomini che vorreste a difendervi qualora le cose si mettessero male. Cara Mustafa quindi capisce che la battaglia era persa e quindi sfoga tutto se stesso, tutta la sua attenzione, nel conquistare Vienna e vendere poi cara la pelle. Comunque, qualora anche avesse perso, arrivare con la cosa: io comunque Vienna l'ho presa, poi sono arrivati gli altri, non è colpa nostra. Vedendo che questa cosa, insomma, vedendo che ormai la battaglia si volgeva in favore dei cristiani e avendo capito gli errori che stava compiendo cara Mustafa, i generali turchi a quel punto danno il giusto peso alle sue direttive e quindi arrivano loro in maniera corretta, personale, ad approfittare nelle falle dell'attacco cristiano che, come vi ho detto, era mal condotto e mal organizzato proprio perché nessuno di questi generali era abituato a muovere questi eserciti enormi formati da coalizioni che non erano omogenee per lingua, per religione, non avevano un comando centrale organizzato, nonostante, insomma, fondamentalmente ci fosse un comandante che era il re polacco. Però le controffensive turche non riescono ad essere efficaci. Gli assalti erano ben azzeccati e ben diretti, però proprio per il fatto che mancavano le riserve, grazie a cara Mustafa, c'era troppo caos nelle trovie e quindi, senza ordini, i turchi, una volta vinta l'avanzata, si ritrovano circondati e quindi un po' alla volta vengono eliminati da scontri molto violenti, ma soprattutto molto confusi. Peraltro, mancava, no, il grande punto focale, quello che vi ho detto sin dall'inizio. Quello che peraltro ha dato così tanta impressione a questo Mehmed Dersilidar da scrivere quelle frasi che io vi ho letto all'inizio, quelle dell'incipit. La cavalleria polacca. Siamo al tardo pomeriggio, il combattimento è ancora in una situazione più o meno pari. Sì, i cristiani sanno di essere in vantaggio, ma ancora non sono riusciti, no, ad arrivare effettivamente alla vittoria, e quindi arrivano i cavalieri. 4 corpi di cavalleria, 1 tedesco e 3 polacchi, scendono all'attacco a passo di carica dalle colline. L'attacco fu condotto dal re in persona con i suoi 3.000 ussari alati. Gli ussari alati sono una leggenda del periodo, perché sono questo nerbo della forza di cavalleria del regno di Polonia, che rispetto ai normali ussari, che erano cavalleria leggera, gli ussari polacchi erano una cavalleria pesante, erano armaturati, avevano questi palchi di legno su cui mettevano delle penne e piume d'uccello, quindi erano qualcosa di grande. Quando ti arrivavano addosso, arrivavano degli omoni di 3 metri, perché queste impalcature li rendevano, no, estremamente più alti, che mentre in generale, no, insomma, un combattente esperto non si fa mettere in crisi magari da queste viste, una retrovia formata da contadini, comunque la gente non abituata alla guerra, sì che si fa mettere paura. E quindi la cavalcata, la carica degli ussari è straordinaria e spezza le sorti della guerra. Immaginatevi comunque di essere lì, no? Voi, che ne so, fino a 3 mesi prima eravate un bovaro di Belgrado, e un contadino, e invece ti dicono: ah, andiamo che si conquista Vienna, devi venire con noi. Così tu vedi Giannizzi e gli dici: beh, ci sono loro, hanno vinto già, la battaglia è fatta. La verità è che in realtà non è così, perché poi quando Cara Mustafa schiera tutto a caso, più o meno, comunque schiera tutto male, non sono i giannizzeri a combattere contro gli ussari, quindi in uno scontro tra, no, grandi potenze militari dell'epoca, bensì sono i soldati normali che invece vengono praticamente travolti. Gli assediati a quel punto escono dalle mura per raggiungere questi rinforzi. Perché? Perché gli ottomani sono in rotta. Scappano, se ne vanno, insomma, con buona pace dei poveri cronisti ottomani, che parlavano già dei grandi soldati di Allah. Purtroppo per loro, insomma, le cose finiranno molto male. Ora, l'esito è questo: la battaglia è vinta, i turchi in totale nei mesi perdono 45.000 uomini, quindi praticamente un terzo dei loro soldati, mentre i cristiani ne perdono circa 15.000 in tutto tra assedio e battaglia. Recuperano gran parte del bottino che gli ottomani si erano presi nel corso, insomma, delle varie scorrerie che hanno fatto nei Balcani. Poi c'è un piccolo problema, perché la cavalleria polacca entra per prima nel campo turco e si creano malumori con i tedeschi, perché il bottino raccolto in quell'occasione non fu diviso. Però a un certo punto, insomma, si riesce, no, a mettere le mani sugli altri accampamenti periferici che erano intorno a Vienna, e quindi questo stempera un po' gli animi. Comunque sia, il re di Sassonia e il principe di Baviera, due degli alleati tedeschi più importanti, lasciano Vienna dopo pochi giorni. Il primo addirittura non partecipa nemmeno all'inseguimento degli ottomani. Che succede al povero Cara Mustafa? Il povero Cara Mustafa paga tutti i suoi errori strategici, tattici, di ogni tipo. Il 25 dicembre del 1683, quindi a Natale, per ordine del sultano Mehmed IV, viene strangolato a Belgrado, che peraltro stava per capitolare, insomma, perché poi questa cosa, no, darà il via praticamente a una serie di guerre in cui gli austriaci si mangiano pezzi dei Balcani, prenderanno l'Ungheria, insomma la Serbia, si costituirà quell'impero asburgico che noi, insomma, già conosciamo e che diverrà, no, nemico dell'Italia. Scusate, ce lo devo sempre un po' inserire. Però comunque in generale, insomma, lui fu ucciso. Tra l'altro prima aveva fatto uccidere Ibrahim di Buda, quindi uno dei grandi generali che poteva gestire questa ritirata viene fatto uccidere dal buon Cara Mustafa. piccolo fun fact, con il bronzo dei cannoni che sono stati sequestrati ai turchi viene realizzata nel 1711 una grande campana dal peso di 21 tonnellate, quindi insomma discreto, un peso discreto, che viene installata ovviamente nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna, che è chiaramente il simbolo, no, della resistenza in un certo modo. Questa battaglia si può dire sia la terza battaglia per come significato religioso nel mondo cristiano, dopo quella di Poitiers e quella di Lepanto, perché comunque rappresenta, no, la grande risposta dei cristiani alleati tra loro, nonostante magari anche le diversità tra protestanti e cattolici e quant'altro, contro però un invasore comune, il turco. E quindi assume un enorme significato religioso. Peraltro, nelle prime ore del mattino c'era stata la messa, quindi si era cominciato proprio nel nome di Dio. Papa Innocenzo XI, che era stata una forza centrale di comunione tra le varie parti, ovviamente sarà centrale anche in questo. Per esempio, proclama la festa del Santissimo Nome di Maria il 12 settembre, proprio per celebrare questa vittoria. Il protagonista, ovviamente, oltre al re polacco Sobieski, fu questo frate cappuccino Marco Daviano, che era l'incaricato, no, di riunire questi regnanti, e fu peraltro lui a incoraggiare e confortare i soldati del popolo viennese, insomma fu centrale in questo senso, e quindi la battaglia assume ancora di più un significato religioso. Però voglio citarvi un personaggio che è stato molto importante dal punto di vista militare, ovviamente, che è storicamente provata la sua importanza, un graduato polacco, Jerzy Franciszek Kulczycki, scusate, non sono proprio un madrelingua, che è quello che ha svolto un'attività di spionaggio incredibile trafficando con i turchi in caffè. Perché? Perché grazie al suo commercio poteva spiare l'accampamento, le truppe turche e i movimenti dei turchi e riferirle al comando polacco. Finito l'assedio, quindi vinta la battaglia, effettivamente Jan III, Giovanni III Sobieski, lo ricompensa con una scritta sul suo stemma di famiglia: Salus Vienna tua. In più gli dona tutto il caffè abbandonato dalle truppe ottomane. Quindi comunque, insomma, la sua importanza questo ragazzone ce l'avrà sicuramente avuta. Così, volevo finire con una piccola chicca. Quindi, rimaniamo con una Vienna libera, con gli Asburgici che iniziano a fare guerra ad est, riuscendo a prendersi gran parte, no, di quei territori. Tra l'altro, la guerra, come dicevo all'inizio, finirà nel 1699, quando costringe praticamente l'impero asburgico i turchi a firmare questo trattato di pace, il trattato di Karlowitz, che segnerà praticamente la fine della potenza turca vista come una potenza quasi invincibile. E niente, alla fine di tutto l'Europa si tranquillizza, la battaglia è finita e anche la nostra puntata di Ad Ferrum. Vi lascio quindi una serie di fonti che potete consultare per emozionarvi ancora di nuovo, no, a seguire le sorti dell'assedio di Vienna. Allora, sono un libro e due o tre video, perché ho trovato delle cose molto interessanti che voglio comunque condividere con voi. Allora, il libro è sicuramente quello di Franco Cardini, Il turco a Vienna, storia del grande assedio del 1683, insomma si può trovare, edito dalla Terza, comunque è molto interessante. Di questo, o meglio, a fianco a questo vi consiglio anche un video che ho trovato, che in realtà è una raccolta delle puntate alle 8 di sera, che è un programma di Radio 2, di Franco Cardini, che si chiama Il turco a Vienna, l'assedio ottomano del 1683, quindi praticamente ricalca un po' le cose del libro. Infatti, ascoltando l'audio e leggendo alcune pagine del libro, ho visto che c'è una somiglianza, insomma. Comunque sono molto interessanti, molto ben fatti, è venuto molto bene. Una cosa carina che insomma ho anche visto, ascoltato, è, si chiama Assalto all'Europa 1683, i turchi alla conquista di Vienna. Credo sia un documentario tedesco, perché ovviamente io ho visto la parte, si trova su YouTube, io ho visto con la ovvia traduzione, però gli intervistati sono polacchi, turchi e tedeschi, cioè austriaci, quindi suppongo proprio sia un documentario tedesco o comunque austriaco. Come ultima fonte, ma soltanto per una questione di descrizione del combattimento o anche di come erano vestiti, vi suggerisco un video del canale Hotchpotch che si chiama Gli angeli che sconfissero l'incubo d'Europa, la battaglia di Vienna. Alla fine è un video di 11 minuti, quindi non è neanche tanto, tanto lungo, però descrive, secondo me, in maniera carina e come ci piace a noi, quindi anche un po' a descrivere, no, quanto può essere emozionante uno scontro di battaglia, descrive comunque la battaglia di Vienna e soprattutto il ruolo degli ussari alati, quindi ve lo consiglio, secondo me era fatto molto bene. Quindi, di fonti da potervi citare ce ne sono molte altre, ho letto vari, insomma, io no, però mi sono rifatto a questi qui, però ci sono tantissime altre fonti da poter vedere, anche visive. Leggo di un film o qualcosa del genere che si chiama 11 settembre 1683, ma l'ho visto stroncato in più punti, quindi ho evitato di vederlo io e di consigliarlo a voi. Se volete fare una prova potete, ma insomma è sconsigliatissimo un po' dappertutto, anzi c'è proprio scritto mi guarderei bene dal vederlo o qualcosa del genere, quindi non lo so, forse lo vedrò, perché comunque sono sempre cose a cui dare un'occhiata. Detto questo, insomma, non mi resta che salutarvi. Vi ricordo, insomma, che abbiamo il canale Patreon, che se volete supportarci sono i versi tier, la possibilità di avere delle puntate in più, il merchandising e tutto quanto. Vi ricordo che c'è il nostro canale Telegram se volete rimanere informati. Instagram e Facebook, ovviamente, i nostri social principali. E niente, non mi resta che darvi appuntamento alle prossime puntate, e ricordatevi che la storia, come la birra, non annoia mai.